Bella Domenica di Maria Latella.
Buona domenica, qui si parla ovviamente moltissimo in Italia del posto col quale il primo ministro Giorgia Meloni ha comunicato la chiusura della sua relazione durata 10 anni con il giornalista Andrea Giambruno. Siccome ci sono notizie che ovviamente premono di più sulla vita di tutti noi, dalla striscia di Gaza che diciamo è più pesante della striscia del bravissimo Antonio Ricci, alla legge di bilancio che comporterà dei cambiamenti. Vogliamo capire quali cambiamenti ci saranno. Lo facciamo prendendo il caffè questa domenica con il sottosegretario all'economia, prima nel governo Draghi, oggi con il governo Meloni, Federico Freni. Buona domenica, sottosegretario.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Avvocato, dottorato in diritto amministrativo alla Sapienza e al MEF, sottosegretario in quota Lega, e immagino lei condivida, sottosegretario, gli appelli che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti continua a fare, chiedendo prudenza, equilibrio e responsabilità a proposito di NADEF e legge di bilancio. Ora, venerdì Standard & Poor's ha confermato il giudizio sull'Italia, BBB, mantenendo stabili anche le stime future, che è una piccola boccata d'ossigeno, solo che poi a novembre arriva l'atteso giudizio di Moody's. È preoccupato, sottosegretario?
Ma guardi, io dopo il giudizio di venerdì sera questa boccata d'ossigeno la vedo, e la vedo anche in chiave prospettica, perché per la prima volta un'agenzia internazionale conferma quello che il ministro Giorgetti e in minima parte anche io andiamo predicando da tempo, cioè prudenza, una legge di bilancio che deve dare rassicurazioni al sistema finanziario, ai mercati e ovviamente ai cittadini. Quindi la mia preoccupazione cala rispetto a quella che poteva essere prima, perché ritengo che ci sia ampio spazio per dire che i mercati hanno capito la strategia economica del governo, i mercati hanno capito l'affidabilità sistemica del governo e hanno capito una cosa importante, perché hanno letto nel frattempo non soltanto la NADEF ma anche il DPB, che poi è il documento che abbiamo trasmesso a Bruxelles e che ci dà come dire, i contenuti, hanno capito che non importa solo quanto deficit si fa, ma anche, e direi soprattutto, come lo si spende quel deficit. E questa è la cosa per noi più importante, perché il deficit si può anche fare, l'importante è spenderlo bene. Niente mance, mancette, mancettine, ma provvedimenti strutturali o comunque, se non strutturali, mirati a garantire il sostegno e la ripresa economica del paese.
Lei dice niente mance, mancette, ma qualcuno ipotizza invece una legge mancia, la legge che su sollecitazione di singoli parlamentari poi va a finanziare piccoli interventi particolari, limitati, interventi richiesti sul territorio. Una legge mancia da 400 milioni per mettere a tacere gli appetiti elettorali di tutti gli alleati che fanno maggioranza. Ci sarà questa legge mancia?
Ma guardi, io non so se ci sarà la legge mancia, però vorrei in questo proprio contesto dell'ipotetica legge mancia, 400 milioni mi sembrano un po' troppi come stanziamento per un provvedimento simile, però Dio vede e provvede, ricordare sommessamente che la politica parte dal territorio e che quello che con tanti, troppi chiamano mancia in realtà è soltanto il sostegno al territorio. È ovvio che poi se la mancia diventa un provvedimentino che esaurisce i suoi gli effetti in nulla è un discorso, ma se la mancia diventano, come spesso accade, provvedimenti strutturali diretti al territorio, diretti a sostenere i territori che poi sono la spina dorsale del nostro paese, non ce lo scordiamo, francamente la cosa è un po' diversa. Poi è ovvio, quando io prima dicevo è una legge di bilancio senza mance e mancettine, intendo dire che è una legge di bilancio che ha al suo interno, e a breve è circolato l'indice, a breve ci sarà il testo definitivo, lo vedrete, soltanto provvedimenti macro. Non ci sono provvedimenti di taglio piccolo, non ci sono provvedimenti che supportano nulla o nessuno, che non siano le esigenze strutturali del paese. Poi se la legge mancia si farà o non si farà, lo vedremo.
Allora, da un punto di vista, come dire, fiscale, c'è la rateizzazione dell'acconto IRPEF, ma la sempre evocata flat tax è lontana e non si vede come si possa realizzare in questo contesto economico. Lei ha detto anche recentemente a Porta, beh, ma questa è soltanto la seconda manovra, abbiamo una legislatura davanti. Sì, ma è la seconda manovra, non è la prima.
Beh, allora, intanto la flat tax lontana a me non sembra, perché questo governo ha confermato il primo anno, nella prima legge di bilancio, ha alzato la soglia della flat tax da 65 a 80 mila euro e quest'anno ha confermato gli 80 mila euro di soglia di flat tax, quindi non mi sembra che sia così lontana. Poi se vogliamo pensare invece a un'estensione della tassazione piatta per tutte le categorie, quindi anche per il pubblico impiego, questo, come abbiamo spiegato più volte, è un provvedimento che richiede coefficienti macroeconomici che in questo momento, ma lo diciamo con grande tranquillità, non ci sono. Questa è la seconda di cinque leggi di bilancio, siamo in una congiuntura macroeconomica che non ci consente di passare a un sistema fiscale completamente diverso, ed è per questo che, pur avendo inserito in delega fiscale i principi guida della flat tax, abbiamo preferito procedere all'accorpamento delle prime aliquote IRPEF, che è provvedimento certamente oneroso, ma che va a dare ossigeno ai redditi medio-bassi, che sono quelli, a nostro avviso, anzi certamente, più incisi dalla dinamica inflattiva, che hanno perso più potere d'acquisto. Quindi vede, è un modo di adattare ciò che si vuol fare a ciò che si può fare nel momento contingente, che non vuol dire rinunciare a quello che si vuol fare, vuol dire semplicemente avere la capacità di comprendere, e credo che questo sia come dire, l'esempio di una buona politica, che non tutto si può fare subito e che chi ha fretta le cose per bene non riesce a farle.
Sì, insomma è la politica flessibile che Le Figaro di questo fine settimana riconosce a Giorgia Meloni. Dopodiché però non possiamo non notare che, per esempio, la legge Fornero, che era stata attaccata in tutti i modi da Salvini e dalla Lega, e adesso la manovra ne loda gli effetti e in ogni caso si passa da quota 103 a quota 104. Diciamo la verità. E guardando anche a quel che è successo in Francia, non è una cosa isolata, non è una questione solo italiana. Essere al governo e riformare le pensioni è un'impresa difficile. È accaduto in Italia, noi la riforma delle pensioni l'abbiamo fatta ai tempi del governo Dini, ma adesso ritoccarla ulteriormente è complicato.
Diciamo che se in Italia, anzi se ai francesi avessero proposto la riforma Fornero, credo che le manifestazioni di piazza sarebbero state ancora più importanti, perché in Francia il regime previdenziale è immensamente più vantaggioso rispetto a quello che c'è in Italia per le fasce di pensionamento di uscite anticipate. Non oso pensare cosa sarebbe successo in Francia se fosse stato proposto il nostro sistema. Detto questo, io credo sia fuorviante inquadrare il capitolo pensioni della manovra solo nell'ottica dell'uscita anticipata. Non voglio eludere il tema, ci torno. Anzitutto nella legge di bilancio c'è un fondo ad hoc, seppure con paletti più stringenti, per ape sociale e opzione donna, che erano due temi che c'erano stati richiesti. Non si può dire però che le finestre di uscita siano chiuse o sbarrate, perché poi il tema della legge Fornero era quello di che non garantiva finestre di uscita adeguate. Il tema di quota 41 quindi della nostra bandiera, è quello di garantire finestre di uscita più ampie. Ecco, in questa legge di bilancio le finestre di uscita sono più flessibili e ovviamente sono più flessibili a favore di alcuni comparti lavorativi, penso alla sanità, dove c'è un evidente bisogno di personale. Ci sono tantissimi medici che vorrebbero restare al lavoro, abbiamo messo il bonus Maroni per questo. È proprio il meccanismo che è l'incentivo valido anche del 24 per restare al lavoro. Io guarderei, torno alle pensioni, il bicchiere nella sua interezza, cioè noi con la manovra diamo un segnale concreto alle pensioni basse che avranno un'indicizzazione piena, perciò fino a 4 volte il minimo. Poi è ovvio, le finestre di flessibilità in uscita e quindi il superamento del regime Fornero è un superamento prospettico di legislatura. Dobbiamo fare i conti con la tenuta del sistema previdenziale, dobbiamo fare i conti con una popolazione che invecchia e con una dinamica
certo,
di diversamento dei contributi
a
che
proposito,
è migliore.
A proposito di popolazione che invecchia, mi pare che sia Elly Schlein che Conte restino all'attacco sulla sanità. Bastano 3 miliardi per risolvere il problema delle liste di attesa che sono infinite? E che cosa risponde a quanti osservano che c'è in atto, come dire, un sostegno alla sanità privata piuttosto che un rafforzamento di quella pubblica? Me lo dice tra pochi secondi dopo la pausa.
Caffè della domenica.
Eccoci, torniamo con il sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Federico Freni, della Lega. Gli ho appena chiesto che cosa la manovra prevede sul fronte della sanità, se bastano 3 miliardi, e cosa risponde a quanti nell'opposizione sostengono che comunque ci sono più aiuti in direzione di una sanità privata che non rafforzamento di quella pubblica.
Ma allora, sentite, io sono, proprio perché sono al Ministero dell'Economia ormai da tanto tempo, abituato a guardare i numeri, e la polemica politica la vivo con fastidio quando non si guarda ai numeri. Allora, Fondo Sanitario Nazionale, quindi spesa sanitaria 2018, quindi in epoca pre-Covid, 114 miliardi. 2019 115, 2020 122, siamo in tempi di Covid, 2021 127, 2022 131, 2023 130, 2024 137 miliardi. Ora, dire che noi stiamo togliendo soldi alla sanità mi sembra francamente un fuor d'opera, e questo lo dico perché noi non soltanto abbiamo rifinanziato il Fondo Sanitario Nazionale mettendoci su una cifra che in nessuna legge di bilancio degli ultimi 20 anni c'è mai stata, mai, e sfido a dire il contrario. Abbiamo messo soldi per rinnovare i contratti, 2,5 miliardi per rinnovare i contratti dei medici, e abbiamo fatto uno stanziamento per abbattere le liste d'attesa. Cosa abbiamo detto, e da qui questa mania della sanità privata che gli amici dell'opposizione hanno quando non hanno capito che l'unica modalità in questo paese per andare avanti è un sano, ripeto, sano concorso tra pubblico e privato, non un'ostilità tra i due mondi. Ma dicevo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo previsto che quando una struttura pubblica non riesce con le proprie forze ad abbattere una lista di attesa, può, se ritiene la struttura pubblica, non è obbligatorio, se ritiene, dirottare verso strutture private convenzionate, quindi strutture che già collaborano col servizio sanitario agli stessi prezzi a cui che costa al servizio sanitario la prestazione, le visite. Il che vuol dire che i nostri cittadini, quando andranno a prenotare una mammografia piuttosto che un attacco, piuttosto qualsiasi esame voi vogliate, se non trovano posto nella struttura pubblica potrà dire: non ti preoccupare, dato che qui ci dovresti mettere, dico a caso, 6 mesi, ti dirotto verso la struttura.
Certo, mi perdoni, sottosegretario, l'obiezione è: ma così facendo non si stimola servizio pubblico a rendersi più efficiente, perché se sanno che comunque possono dirottare le liste d'attesa, si sentiranno anche meno coinvolti all'idea, e lo Stato sarà anche meno coinvolto nell'idea di renderlo più efficiente. Mi pare un'obiezione di buon senso questo, che dice?
Scusatemi, il servizio pubblico si stimola a essere più efficiente alzando, e che è quello che abbiamo fatto, i compensi e gli stipendi di medici e infermieri e del personale sanitario. Detto questo, personalmente credo che in questo momento della nostra storia e della nostra vita sia più importante dare ai nostri cittadini un concreto abbattimento delle liste d'attesa e la possibilità di curarsi in tempo decoroso e non di aspettare 6 mesi per fare una TAC, piuttosto che stimolare l'efficienza del servizio pubblico, ammesso e non concesso che si stimoli così.
Lei dice è una questione di urgenza. Passando a un tema che a me sta molto a cuore, cioè quello degli asili, ne parleremo più avanti, nessuno è perfetta, anche con un esponente dell'opposizione, l'onorevole Elena Bonetti di Azione. Però le chiedo, ci faccia capire, l'asilo è gratuito o no a partire dal secondo figlio? Le risorse ci sono o è soltanto un, come dire, obiettivo sperato e evocato?
Ma allora, la Presidente Meloni ha parlato di un obiettivo e tutti ci auguriamo ovviamente di arrivarci, senza fretta e senza assilli, perché preferiamo fare le cose per bene piuttosto che non farle. Cosa c'è nella manovra? Nella manovra c'è un rafforzamento del bonus asilo nido, e queste risorse aiuteranno le famiglie a sostenere tutti i costi dei servizi degli asili nido. Ovviamente le risorse saranno tanto più alte quanto maggiori saranno i numeri dei figli, che vuol dire che se io ho un figlio avrò un determinato aiuto, se ne ho due avrò un altro aiuto, se ne ho tre avrò la gratuità dell'asilo. E a questo aggiungo che nella legge di bilancio abbiamo previsto ulteriori fondi per la costruzione degli asili, perché agli asili non basta dare il bonus, da noi gli asili non ci sono. Abbiamo un target PNRR che abbiamo rifinanziato e su cui stiamo lavorando ventre a terra, il ministro Fitto è stato bravissimo a ricontattarlo in Europa questo target, perché gli asili nido vanno costruiti in Italia, non vanno, se noi abbiamo il bonus ma poi non abbiamo gli asili dove mandare i nostri figli, non ci facciamo niente.
Questo mi sembra
non il bonus.
Certo un'evidenza. Lei ha appena detto che il ministro Fitto è stato bravissimo, però la Lega gli sta facendo un po' un lavoretto contro, perché cerchiamo di farlo capire senza scendere nel politichese. Allora, il 7 novembre scorso il governo ha approvato il decreto Sud, che ha istituito una cosa importante per l'economia del Mezzogiorno, la zona unica speciale, che godrà di benefici economici e fiscali. Tutto questo gestito dal ministero di Raffaele Fitto. Ora però proprio il suo partito, la Lega, sottosegretario, ha presentato un emendamento a firma Stefano Candiani che di fatto toglierebbe il controllo al solo ministro Fitto e lo farebbe anche condividere, diciamo, anche al ministro Roberto Calderoli. Le chiedo, ma così non si rallenta di nuovo tutto? E che cosa succede se il governo darà parere negativo a questo emendamento della Lega?
Guardi, io che al governo, come lei ha ricordato all'inizio, ci sto da tanto tempo, ho dato tanti pareri negativi a tanti emendamenti di maggioranza negli anni e non è mai morto nessuno. Credo che ci sia ovviamente una giusta tensione verso un riavvicinamento ai territori. Credo che nella specie, soprattutto per determinate modalità di gestione di determinati settori, soprattutto il Sud, un coinvolgimento del Ministero delle Regioni sia funzionale, anche perché coinvolgere il ministro Calderoli vuol dire coinvolgere la conferenza Stato-Regioni, non vuol dire coinvolgere solo il ministro Calderoli. Credo che una quadratura politica ci si troverà rispetto a questo. È un tema più squisitamente politico che non tecnico, perché rallentamento non ci sarà perché abbiamo target specifici.
Sottosegretario, scusi, fa parte di quella sotterranea, neanche tanto sotterranea, conflittualità che c'è tra Salvini e Giorgia Meloni, mi sbaglio?
Ma no, guardi, scusi, io questa sotterranea conflittualità, frequentando e conoscendo le due persone, io questa conflittualità né sotterranea né emersa né carsica non la vedo proprio. Cioè, io capisco che si debbano e si possano riempire i giornali talvolta con la conflittualità, perché i giornali si alimentano di questo, e lo capisco. Che ci siano due partiti che hanno due visioni a volte non coincidenti, mi permetto di dire che è sano. Questo non vuol dire che c'è conflittualità, non siamo nell'era del pensiero unico, siamo, ringraziando Dio ancora, nel momento storico in cui si può pensare con la propria testa e si può avere idee diverse. Governiamo insieme da decenni la metà delle regioni italiane, anzi molto più della metà delle regioni italiane, governiamo il paese insieme. Io capisco che si possa voler alimentare, ma non da lei, è chiaro, ma, una narrativa, ma la conflittualità non c'è.
Mi dia una risposta di 30 secondi. Entro quanto pensate che sarà approvata la manovra?
Ma io conterei che la manovra, che negli ultimi anni è stata approvata la notte tra il 23 e il 24 dicembre, e mia moglie se lo ricorda bene perché mi ha mandato molti accidenti in quelle notti che non ero a casa, quest'anno sarà approvata ben prima. Io credo che intorno al 18-20 dicembre dovremo aver chiuso tutto.
Un'ultima cosa, ha avuto occasione di mandare un messaggio alla Premier Giorgia Meloni dopo l'annuncio della sua separazione da Andrea Gianbruno, e comunque che cosa pensa di questo?
Guardi, ho mandato un messaggio alla Premier, ma credo che ciò che accade a casa del Presidente del Consiglio riguardi solo il Presidente del Consiglio e nessun altro.
Grazie al sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanza Federico Freni, che è stato con noi e ha preso il caffè questa domenica. Abbiamo parlato di manovra, ma come vi dicevo continueremo a parlarne con un esponente dell'opposizione, l'ex ministra della parità e della famiglia Elena Bonetti. Lo faremo a Nessuno è Perfetta alle 11. Grazie sottosegretario, buona domenica.
Arrivederci, buona domenica, grazie.